Grazie, tanti stimoli dal punto di vista soprattutto di un giurista, li riprenderemo nel seguito. Io mi limito a dire che non va mitizzata la parola digitalizzazione, cioè adesso tutti parlano di agenda digitale, a parte il fatto che non si capisce perché, non conosco quante persone sappiano perché si chiama agenda, non piano, non strategia, non azione, lasciamo perdere, c'è una storia dietro. Ma in realtà forse sarebbe meglio avere le idee chiare sull'agenda analogica, tanto il teorema di Shannon lo conosciamo tutti, e chi conosce un po' di teoria dell'informazione, l'uomo è analogico, è biologico, il fatto che sia digitale è una modalità. E gli stimoli che sono stati detti sono più che corretti, saranno ripresi. Il problema dell'identità elettronica, che in Italia non c'è, mentre in altri paesi c'è, il problema della firma, che è un attributo dell'identità elettronica e non è un'entità a sé stante, e tutte le regole che su queste vanno costruite in un'ottica di semplificazione. Questa è la parola, non di la digitalizzazione non è accoppiata a una complicazione di un processo. Naturalmente c'è il la questione degli skills, cioè della formazione di tutte le constituency che devono lavorare su questo tema. Sentiamo testimonianze, allora, dal lato dell'amministrazione, e vediamo un'organizzazione quale la difesa, che per sua natura strutturata e in qualche modo organizzata bene, dalle parole di Bruno Pericone.
Spero di non infrangere un mito adesso. Eccoci qua. Beh, il privilegio quindi di aprire questa sessione dedicata alla pubblica amministrazione e il piacere di condividere con voi l'esperienza del Segretariato Generale della Difesa. Mi corre l'obbligo di spiegare per le persone che magari non hanno familiarità con la nostra organizzazione, non hanno molto familiarità con la nostra organizzazione, che cos'è il Segretariato Generale della Difesa. No, ruberò pochissimo tempo. È uno dei due aspetti funzionali del Ministero della Difesa. Abbiamo l'area tecnico-operativa, che è costituita dallo Stato Maggiore della Difesa e dagli Stati Maggiori di Forza Armata, che si occupano dell'approntamento, della pianificazione, dell'impiego delle forze, dello strumento militare in senso stretto. E poi abbiamo tutta l'altra parte, che è l'area tecnico-amministrativa, che vede il Segretariato Generale della Difesa come leader, le direzioni generali come elementi che collaborano, che si occupa un po' di tutto il resto, del procurement, si occupa della politica industriale, si occupa della ricerca, del reclutamento, insomma di tutte quelle funzioni complesse che servono a costruire lo strumento che poi appunto i nostri colleghi dell'area tecnico-operativa utilizzano. Ho appena scoperto di avere metà del tempo che mi avevano detto, quindi cercherò di fare dei voli veloci lungo queste slide che ho preparato, per raccontarvi in che modo abbiamo affrontato il problema dell'attuazione del CAD nella nostra amministrazione. Mi ricollego subito all'oratore che mi ha preceduto dicendo che la prima difficoltà che abbiamo avuto è stata quella di districarci in questo coacervo di leggi, norme, regolamenti che, come detto, dopo quasi un secolo di assordante silenzio normativo ci hanno colpito con frequenza quasi, diciamo, settimanale, specialmente negli ultimi due anni. Tutte assolutamente necessarie, non sempre ben coordinate, non sempre, diciamo, non sempre utili a raggiungere lo scopo, ma certamente utili a farci capire che, soprattutto a noi tecnici, a farci capire che questa volta non ci avevano dato il compito di costruire l'ennesimo strumento, l'ennesimo sistema informatico, ma ci avevano affidato il compito di essere protagonisti o comunque veicolo di una rivoluzione di ben altra natura, quindi che può essere semplificata, cioè può essere sintetizzata con queste parole: quindi codifica e pubblicità delle procedure della pubblica amministrazione, individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, sì, mediante l'adozione di un protocollo informatico che però va declinato in modo completamente diverso da quello che era il registro di protocollo informatico che siamo abituati a conoscere, quindi un qualcosa di totalmente diverso ci si prospettava davanti. Come abbiamo affrontato questo problema? Beh, cercando di utilizzare quei cardini che la legislazione, che la normativa ci ha messo a disposizione, e quindi facendo leva su tre pilastri fondamentali: il documento informatico, al quale è stato finalmente dato dignità di atto idoneo a atto probatorio, giuridico probatorio, atto a poter gestire qualunque tipo di procedimento amministrativo in forma scritta. La pubblica amministrazione lavora in forma scritta, utilizzando quelle che sono, diciamo, tutte le semplificazioni anche che questo strumento ci mette a disposizione, quindi tutte quelle, diciamo, caratteristiche formali che prima avevano i nostri documenti vengono in qualche modo a essere eliminate e semplificate da questo nuovo strumento tecnologico. L'altro pilastro è certamente la firma digitale, è stata ricordata più volte, quindi l'attestazione dell'identità. Lì devo dire che grazie a Dio abbiamo avuto la vita piuttosto facile, perché ogni dipendente della difesa ha una carta multiservizi che contiene all'interno un certificato di firma digitale, quindi lì abbiamo avuto, diciamo, siamo partiti abbastanza avvantaggiati, non abbiamo dovuto costruire granché. E ovviamente la PEC come strumento di trasmissione certificato, nel momento in cui bisogna garantire la certezza delle comunicazioni tra le varie entità di questa equazione. Lo strumento tecnologico l'ho solo schematizzato in questa diapositiva, chiaramente l'abbiamo fatto con un partner industriale, non avevo mai pensato minimamente di gestircelo in casa. Alcuni di quegli aspetti, alcuni di questi blocchi funzionali li dettaglieremo con un minimo di dettaglio. Quello che mi premeva dire è che chiaramente abbiamo credo realizzato tutti gli strati della piramide di un sistema documentale che sono canonicamente previsti, quindi dal nucleo minimo di protocollo fino alla revisione, agli strumenti per la revisione dei processi aziendali. Bene, cominciamo a vedere un pochino in dettaglio come è fatto il nostro strumento, che per la cronaca si chiama DOC, insomma, amministrazione difesa documentale, un notevole sforzo di fantasia, ma non ci è venuto di meglio. E chiaramente la prima cosa che abbiamo affrontato è stato il problema di confrontarci con la realtà. La carta continua ad arrivare, continuerà ad arrivare per un periodo, speriamo breve, ma certamente non tendente a zero, e quindi la prima parte del sistema si occupa del processamento dei documenti cartacei, che vengono chiaramente trattati, acquisiti, controllati in termini di qualità, associati ai dati, diciamo, ai metadati necessari per la loro identificazione, firmati digitalmente in ossequio appunto alle norme attuali, per renderli originali informatici. A questo punto l'originale informatico viene così creato, viene inserito nel sistema e la carta viene stoccata, quindi viene stoccata in magazzino, non entra più a far parte del ciclo dei nostri procedimenti amministrativi. A questo punto, diciamo, entra in funzione il secondo blocco, quello del protocollo e dei processi documentali, che ha come elementi di input quei documenti che abbiamo dematerializzato o i documenti, gli originali informatici, comunque ricevuti attraverso la PEC, la PEI o comunque gli altri mezzi che sono previsti dal sistema. Cosa si fa di questi documenti? Beh, niente di che, insomma, niente di particolare. Protocollazione e archiviazione sono chiaramente delle operazioni essenziali. È stato appena ricordato come il protocollo sia lo strumento principe, lo strumento che dà fede privilegiata agli atti della pubblica amministrazione, quindi sono tutti atti fondamentali per il perfezionamento del procedimento amministrativo. Beh, chiaramente lo strumento informatico ci consente di fare qualcosa in più, ci consente di avere delle facilitazioni, l'indicizzazione delle parole, l'utilizzo di document management system per poter ritrovare e utilizzare questi documenti, e soprattutto i workflow, che nel nostro sistema sono di due tipi. Abbiamo dei workflow molto, diciamo, rigidamente strutturati, che permettono l'automazione delle procedure. Secondo, in genere utilizziamo il titolario di archivio per poter identificare quali di questi procedimenti vanno automatizzati, oppure dei workflow collaborativi che consentono di gestire delle situazioni ordinarie secondo delle decisioni prese in contingenza. La parte di output chiaramente presenta i tre canali di output di un sistema, quelli previsti credo da un qualunque sistema, quindi la cooperazione applicativa tra sistemi che in qualche modo possono interoperare a basso livello, oppure la PEC e la PEI per tutte le altre istanze, tutte le altre necessità di comunicazione con le altre pubbliche amministrazioni oppure con cittadini e privati di vario genere. Chiaramente anche qui abbiamo dovuto prevedere una funzione di stampa, l'abbiamo chiamata stampa controllata, perché anche in questo caso non è realistico pensare che tutti siano in grado di ricevere da subito la documentazione, i nostri documenti in formato digitale. In alcuni casi è proprio impossibile per la natura stessa del documento, di quello che bisogna trasmettere, quindi ci sono delle stazioni di stampa che provvedono a fare la materializzazione, ahimè, dei documenti con una certificazione del contenuto da parte degli addetti al procedimento, anche questo secondo le norme. A queste funzioni sovrintendono dei servizi di gestione degli esiti, perché questo è un problema nuovo che è nato con l'utilizzo degli strumenti come la posta elettronica: verificare in ogni momento, soprattutto gestire le ricevute della PEC, che sono di vario tipo, gestire le anomalie della trasmissione, gestire anche le anomalie di trasmissione della PEC, della PEI, il destinatario non raggiungibile per qualche motivo, insomma, sono tutte delle anomalie che prima venivano gestite in modo naturale, insomma, con il timbro sulla posta che veniva restituita al mittente, adesso vanno gestite a livello di sistema per poter trovare gli adeguati correttivi. L'ultimo blocco funzionale, entro in un'area piuttosto slippery, non vorrei, soprattutto c'è la dottoressa Giovannini, quindi non vorrei dire delle cose per le quali poi sarò ripreso. Chiaramente noi non facciamo conservazione, anche perché siamo in attesa, tutti in trepida attesa di ricevere le norme che abbiamo contribuito, credo, a mettere a punto, ma nell'attesa di questo abbiamo messo in piedi tutti i processi di predisposizione del documento per la conservazione successiva, quindi il documento e i suoi metadati vengono cristallizzati, per usare termine di chi mi ha preceduto, con la firma digitale, quindi resi immodificabili. Ne garantiamo la leggibilità utilizzando dei formati aperti, la marca temporale per garantirne la certezza della redazione nel tempo, e con tutte le caratteristiche, garantendo tutte le caratteristiche della privacy prevista dal decreto legislativo 196. Ecco, sono lì, sono predisposti, infatti anche l'ultimo blocco l'ho disegnato in modo diverso per dire che è in divenire, questa parte verrà modificata in funzione di quelli che saranno gli esiti delle norme. Bene, come ho detto all'inizio, che chiaramente siamo dei tecnici, c'è sempre un rischio quando si affidano queste attività agli informatici. Gli informatici per definizione sono degli insoddisfatti e cercano sempre di fare qualcosa di più e qualcosa di meglio, speriamo. Comunque sono sempre, prima di rilasciare la versione 1, stanno già pensando alla versione 2. Nel nostro caso la versione 2 è questa, cioè noi abbiamo pensato di costruire un piccolo universo protocollo centrico, cioè ben consci dell'idea che il protocollo informatico, ancorché informatico, è la chiave, la chiave di volta di tutti i processi amministrativi, quindi della pubblica amministrazione, la nostra compresa. Abbiamo fatto in modo che divenisse il punto di snodo, il punto di contatto per tutti quegli applicativi verticali che poi all'interno della nostra organizzazione effettivamente processano i procedimenti amministrativi. E quindi il protocollo è stato pensato, l'applicativo di protocollo è stato pensato in architettura aperta, quindi secondo i dettami dell'architettura orientata ai servizi, tutte le applicazioni che hanno necessità di far confluire dati al protocollo o di ricevere dati dal protocollo informatico hanno possibilità di farlo. Ne cito soltanto una, e poi vedremo perché, che è l'applicazione che abbiamo dedicato al sistema identificativo automatizzato e centralizzato di codificazione, una cosa complicatissima che cercherò di spiegare in brevissime, con pochissime parole. Sostanzialmente è una funzione logistica essenziale che siamo obbligati, anche a soddisfare da accordi internazionali, a coordinato. Questa funzione consiste nell'assegnare un numero identificativo univoco a ogni parte, ogni articolo di riferimento. Qualunque oggetto che deve andare in teatro deve avere questo articolo identificativo. La ragione è abbastanza chiara, dovrebbe essere chiara almeno da questa da questa figurina, cioè noi possiamo, qui abbiamo uno pneumatico che fa parte di questo automezzo, può essere acquistato in diversi paesi della NATO con contratti diversi, però deve poter essere utilizzato da chiunque abbia quell'automezzo e con la sicurezza, con la certezza che di quel pezzo si tratta e non di un altro. Ora, il caso dello pneumatico è abbastanza banale, ma se pensate che sono un altimetro in un aereo, in un elicottero, ecco, due oggetti che si assomigliano non vanno bene perché possono portare a dei disastri notevoli. Quindi diciamo, questa è una funzione logistica fondamentale. In questa funzione logistica, che tra l'altro si esplica con un ciclo, con un processo che è abbastanza complicato, che vede molti attori coinvolti e una serie di interessi, diciamo, contrapposti, beh, diciamo che abbiamo quantomeno l'interesse dalla parte operativa ad avere le parti codificate nel tempo più breve possibile, perché sennò non possono portarle in teatro. Il fornitore ha l'interesse ad avere la codificazione, a ricevere la codificazione nel tempo più breve possibile, perché altrimenti non può essere soddisfatto nelle sue richieste economiche, cioè non possiamo mandare in pagamento le fatture se questo, che è un obbligo contrattuale, non viene soddisfatto. E poi al centro abbiamo un organismo che è l'organo centrale di codificazione, che è un'unità organizzativa del Segretariato Generale della Difesa, che deve fare tutte queste cose garantendo la qualità del dato, garantendo a tutta la comunità internazionale, a tutta la comunità NATO, la qualità di questo dato. Quindi diciamo interessi piuttosto complessi. Ecco, prima si faceva con quella cosa che vedete sopra, no? Questi tre attori che lavorano in sostanzialmente in modo autonomo, scambiandosi una quantità enorme di documenti in modo manuale, e con tempi e diciamo, qualità del dato che decisamente non in linea con le aspettative. Quello che abbiamo fatto è questo: abbiamo costruito un front-end a questo sistema SIAC. I fornitori possono, attraverso questo front-end, sottomettere direttamente in modalità elettronica al nostro sistema di protocollo le loro richieste di codificazione. In questo sono anche aiutate da alcuni strumenti che ci permettono anche di controllare la sintattica e la semantica dei dati che vengono inseriti, quindi garantiscono la qualità del dato immesso e riducono le eventuali iterazioni. Questi dati arrivano, diciamo, direttamente in modo automatico all'organo centrale di codificazione, agli enti appaltanti, che possono elaborarli in tempo reale e in tempo reale, attraverso lo stesso sistema, fare lo screening dei dati, assegnare la codificazione o comunque chiedere le correzioni che sono richieste. Beh, questa semplice applicazione, diciamo, questa semplice applicazione di uno strumento, diciamo, di un applicativo verticale unito al protocollo informatico, ci ha permesso sicuramente di dare un servizio di maggiore qualità, ha aumentato l'efficienza totale del sistema e indirettamente la trasparenza della nostra azione amministrativa, perché ogni passo del processo può essere visualizzato dal fornitore, che in ogni momento sa in che stato è la sua pratica, chi la sta lavorando e quali sono gli esiti. Tutto questo, diciamo, senza scambiare mai nessun documento, se non le transazioni che avvengono tra i sistemi, che sono stati chiaramente all'uopo costruiti e certificati. A che punto siamo? Questo oggetto è realtà, tutti questi oggetti sono realtà, sono già stati sono in esercizio presso alcuni enti dell'area centrale della difesa. Il gabinetto del ministro è stato il primo, questo gli va dato merito, a utilizzare queste tecnologie, il segretariato generale ovviamente, alcune direzioni generali. L'idea è di arrivare entro il primo trimestre del prossimo anno a mettere in linea 60 aree organizzative dell'area tecnica amministrativa e 15 aree organizzative dell'area tecnico-operativa, con un totale di circa 12.000 utenti e 5 milioni di protocolli previsti. E chiaramente in parallelo stiamo continuando l'integrazione di altri sistemi con il protocollo informatico, dando evidentemente la priorità a tutti quelli che forniscono servizi al cittadino, quindi le procedure dei concorsi online, le procedure di procurement, che dovrebbero essere chiaramente informatizzate totalmente secondo il principio che ho descritto in precedenza. Fin qui il bicchiere mezzo pieno, ora andiamo a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Un minuto. Il bicchiere mezzo vuoto è abbastanza Sono due le criticità che abbiamo trovato: la resistenza al cambiamento, che credo tutti abbiano in qualche modo sperimentato, la difficoltà ad abbandonare il supporto cartaceo, chiaramente le abitudini consolidate è uno degli ostacoli maggiori. In un convegno di qualche tempo fa qualcuno ha detto che la chiave di volta, diciamo, la soluzione a tutto questo è formazione, e non posso fare altro che condividere. Noi abbiamo attivato dei piani di formazione capillari, prima diciamo in modo piuttosto timido, solo per gli addetti ai lavori. Adesso, man mano che ci avviciniamo, man mano che diciamo, c'è stato questo passaparola, la partecipazione a questi seminari, non sono dei corsi ma dei seminari, diciamo è quasi massiva. Siamo costretti a mettere il buttafuori, a limitare il numero delle persone, perché vogliono i funzionari e soprattutto i dirigenti hanno necessità di conoscere questo nuovo scenario, non tanto il sistema che è banale poi alla fine, ma tutto quello scenario che è stato precedentemente molto più brillantemente di me diciamo esposto, è assolutamente necessario per poter utilizzare in modo cosciente lo strumento. Un'altra cosa che stiamo facendo è quella di coinvolgere i vertici dell'organizzazione, perché siamo convinti, così come penso sia facile dimostrare, che questa è una rivoluzione che parte dall'alto, deve essere trascinata dall'alto e non spinta dal basso, come in genere avviene nei sistemi informatici. Quindi se non c'è la partecipazione cosciente dei vertici delle organizzazioni, questa cosa non parte. L'altra problematica che è assolutamente critica è quella dell'adeguamento delle procedure amministrative. Il mondo è ancora scritto per il cartaceo, le procedure sono scritte per il cartaceo. Ora noi, man mano che incontriamo delle incongruenze al nostro interno, cerchiamo di modificarle, cerchiamo di modificare le procedure. Stiamo anche cercando di farlo in modo più sistematico, ma niente possiamo fare nei confronti delle amministrazioni esterne. Cioè, spesso i nostri processi si fermano alle soglie di un'altra amministrazione che non è pronta o per qualche motivo non ha intenzione di accettare il documento informatico come elemento necessario e sufficiente per iniziare un procedimento amministrativo. Qui chiediamo aiuto, questo invece è un grido d'aiuto che andiamo a questa assemblea. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione, scusate la corsa, ma non potevo fare di meglio.